Ciao, vi do il benvenuto nella rubrica Ogni Momento Accademia Hammers. Oggi ci accompagna la dottoressa Martina Colorio, specialista di Feng Shui, antropologa culturale e docente dell'Accademia. Prendete nota perché sarà un video ricco di informazioni sugli archetipi degli animali nel Feng Shui. Prima di salutarvi, vi ricordo che se volete approfondire in Feng Shui, potete visitare il sito web di Martina o unirvi al suo canale Telegram. Come sempre, avete tutti i link nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio e ci vediamo presto.
Salve a tutte e a tutti. Nel video di oggi voglio riprendere un argomento che avevo accennato quando parlavo di psicogenealogia della casa, quindi di come analizzare la casa da un punto di vista che potrebbe ricordarci un po' quello delle costellazioni familiari, quindi della relazione tra il nostro io più profondo e quelle che sono le dinamiche familiari che si sono svolte, in questo caso, all'interno di tale abitazione, come la stessa si è evoluta e come la stessa rappresenta a livello spaziale certi questioni non dette o comunque proprio delle dinamiche vere e proprie che vengono portate avanti nella famiglia che l'ha vissuta in precedenza o nella famiglia che la sta vivendo in un determinato momento. Infatti, oggi voglio parlare di quella che viene chiamata scuola degli animali. La scuola degli animali per molti è forse il primo approccio al feng shui. Infatti, quando noi sentiamo parlare di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca, sicuramente tutti avranno letto qualcosa al tal proposito quando cercavano delle informazioni riguardo al feng shui. Ma che cos'è questa scuola degli animali? La rappresentazione, utilizzando degli archetipi di tipo animale, della spazialità presente nella nostra abitazione, è infatti tanto quanto come per l'astrologia cinese, quindi il Tung Shing, il calendario, l'almanacco cinese che utilizza gli animali proprio per rappresentare determinate caratteristiche del tempo, quindi del ciclo annuale. Allo stesso modo, viene fatto proprio utilizzando questi quattro archetipi, o meglio 4 più 1, perché dovremmo inserire anche sempre il serpente giallo o serpente dorato che rappresenta il cuore e il centro della casa, ma non viene utilizzato da tutti, anche se a mio avviso è molto importante perché proprio rappresenta il cuore stesso, la dinamica stessa e le potenzialità stesse di un'abitazione. Quindi questi archetipi animali sono stati assegnati a determinate direzioni relative, quindi non le direzioni geografiche spaziali che conosciamo attraverso la scuola della bussola e di cui ho già parlato, quindi l'est, l'ovest, nord e sud, ma proprio del posizionamento stesso dell'abitazione e di come, a seconda del proprio retro e della propria fronte, l'abitazione può essere analizzata proprio utilizzando questi 5 archetipi. Perché vengono utilizzati degli archetipi animali? Come ho già ricordato in altri video, quando noi parliamo di culture molto antiche, quindi di culture in cui il testo scritto, ma lo stesso anche l'alfabetizzazione erano molto rare, era comune per le persone di cultura, per le persone come in questo caso i maestri taoisti o chiunque altro si occupasse di feng shui, utilizzare delle immagini naturalistiche, perché è dall'osservazione della natura che la nostra specie ha imparato tutto e ha plasmato la propria cultura, utilizzano questi archetipi per rappresentare delle determinate dinamiche o caratteristiche che possono riflettersi sugli abitanti di un'abitazione. La tigre bianca, ad esempio, cosa rappresenta? Rappresenta il lato femminile. Il drago verde invece rappresenta lo yang, quindi il lato più maschile, mentre la fenice rossa rappresenta il futuro, rappresenta l'esposizione, le potenzialità, la rinascita stessa che potrebbe avere una persona a seconda di ciò che ha davanti alla casa. E infine la tartaruga nera rappresenta il passato, la famiglia, l'origine, tutto ciò che permette una certa stabilità. E se noi proviamo a immaginare questi quattro animali, anche quello che è il drago, che non è un animale esistente, ma comunque è un archetipo che può essere ben comprensibile, Vedremo come ognuna di esse va a rappresentare una determinata caratteristica. E uno dice: ma perché quindi il serpente è al centro dell'abitazione? Perché sfortunatamente con una cultura di stampo cristiano, comunque una cultura di stampo abramitico, il serpente è stato tacciato di una serie di connotazioni negative perché è legata alla tradizione biblica che lo vede come tentatore, come forse anche Satana stesso, che ha portato sulla via del peccato Adamo ed Eva. Però anticamente, e per qualsiasi cultura che non sia stata condizionata da questo tipo di tradizione, il serpente cosa rappresenta? Rappresenta la rinascita, anche la potenziale vita eterna, perché quando si osservavano i serpenti si vedeva che perdevano la pelle e ritornavano ancora più belli di prima. Quindi ovviamente il serpente porta queste caratteristiche da un lato di salute, di benessere, di vita eterna, appunto, ma dall'altro anche in antichità è sempre stato caratterizzato anche da un'idea di conoscenza, perché cos'è la conoscenza se non il costante mettere in discussione, rinnovarsi e cambiare le proprie idee e avere sempre qualcosa di nuovo con noi. Quindi, quando parliamo di questi animali, noi andiamo a cercare delle determinate caratteristiche che li potrebbero rendere più o meno favorevoli. Come già parlavo quando si parlava di scuola della forma, quindi delle forme e dei colori che circondano la nostra casa e che ci daranno delle informazioni molto differenti a seconda che siano orientati verso una certa direzione spaziale o verso un'altra, allo stesso modo delle caratteristiche proprie nelle disposizioni relative della nostra casa daranno, creeranno degli animali più potenti, quindi più equilibrati, che portano più benessere, o degli animali che devono essere in un certo senso corretti e quindi che possono richiedere degli interventi da parte della persona che la abita o di un consulente che questa persona contatterà. Andiamo quindi ad analizzare uno a uno quali dovrebbero essere le caratteristiche per una disposizione relativa buona di un'abitazione. Innanzitutto, come capire dove sono disposti questi famosi animali? La prima cosa da fare è non fare l'errore di definire prima la fronte della casa. Perché ragione? Perché a volte quello che sembra l'affaccio principale, o magari perché presenta la porta d'ingresso, di fatto non è la vera fronte della casa, ma potrebbe essere un assistente, quindi la tigre o il drago della casa stessa. Infatti, la prima cosa da ricercare sempre quando si fa un rilievo di un'abitazione o quando si analizza la propria abitazione è cercare il retro della casa. Il retro della casa ha sempre delle caratteristiche molto specifiche. Innanzitutto, di solito presenta meno aperture, potrebbe essere anche completamente chiuso quando parliamo, ad esempio, di appartamenti che sono addossati a una scala o ad un altro appartamento. E solitamente presenta anche delle funzioni secondarie all'esterno, quindi se abbiamo un giardino, magari è la parte dedicata al ricovero delle biciclette o al posizionamento dei rifiuti o a comunque delle attività che fanno sembrare la parte molto più privata rispetto alla sua parte opposta, che in quel caso dovrebbe rappresentare la fronte della casa. Non è semplice individuare di qualsiasi abitazione la fronte e il retro ed è per quello che è sempre importante fare delle analisi molto precise e comprendere esattamente che cosa stiamo guardando, perché non c'è niente di più errato di assegnare una posizione relativa sbagliata nella nostra abitazione, perché questa cosa andrà a scombinarci tutto il rilievo, tutta l'analisi. Perché? Perché come la tartaruga dovrebbe essere chiusa, accogliente, dare una sensazione di qualcosa che ci abbraccia, che contiene la casa stessa, che la protegge proprio per le caratteristiche proprie della tartaruga, così la fenice, quindi il suo opposto, la fronte della casa, l'affaccio frontale della casa, dovrebbe essere sempre molto aperto, dare spazio, dare una sensazione di apertura, di possibilità di andare avanti, di modificarsi, di cambiare. E quindi provate a pensare cosa succede se noi assegniamo malamente l'uno all'altro e magari diamo una valutazione inversa della nostra abitazione. Infatti, un errore comune viene causato dal fatto che nei libri leggiamo che la tartaruga deve essere sempre più alta della fenice. Quindi il retro della casa dovrebbe essere sempre più sollevato proprio per dare questa sensazione di abbraccio, di accoglimento. Ma non è sempre così, infatti potrebbero esserci delle abitazioni che vengono chiamate proprio reverse house, quindi case invertite, in cui il terreno ha un andamento inverso rispetto a quello che è quella che è la direzione della casa. Quindi avremo in quel caso una fenice che è più alta del tartaruga e dovremmo in quel caso ovviamente fare un intervento per compensare questa cosa se questa cosa stessa non è favorevole ovviamente alla persona. Al contrario, ad esempio, potremmo avere delle situazioni in cui abbiamo una tartaruga molto aperta e una fenice molto chiusa. Quel caso, ad esempio, è sfavorevole per la maggior parte delle persone, ma ci potrebbero essere, soprattutto quando parliamo di persone anziane che ormai non hanno più necessità di fare progetti, cambiare, sono arrivati alla fine della loro esistenza e quindi stanno godendosi tutto ciò che hanno fatto, e in quel caso avremo nuovamente una conformazione positiva nel vederlo invertito. Ma non questo non vuol dire che la casa è posizionata nel modo corretto, nel senso, nuovamente avremo una casa i cui animali non sono regolari, ma che possono dare comunque un risultato, possono dare un effetto positivo sugli abitanti, perché quegli abitanti hanno delle determinate necessità che non sono quelle standard. Quando parliamo poi di tigre e drago, solitamente vi sarebbe necessità che il drago della casa, quindi se io rappresento la mia casa e guardo verso avanti, guardo verso la fenice, il drago sarà il mio lato sinistro, mentre la tigre sarà il mio lato destro. È facile memorizzarlo pensando ai nostri emisferi cerebrali. Noi sappiamo benissimo che l'emisfero destro controlla la parte sinistra del corpo e l'emisfero sinistro controlla la parte destra del corpo. La parte sinistra del corpo, quindi l'emisfero destro, rappresenta il nostro yin, quindi il nostro lato creativo, quello che molti chiamano il pensiero femminile, e giustamente è assegnato al lato destro della casa. Al contrario, il nostro emisfero sinistro controlla il lato destro del corpo ed è quello che di solito viene chiamato il cervello logico, che è quello più legato ai processi di elaborazione e di messa in atto, quindi di attività. Ed è quindi quello che possiamo considerare il nostro cervello più yang, che è correttamente rappresentato dal drago verde, quindi dal lato sinistro della nostra abitazione, sempre quando guardiamo verso la fronte dell'abitazione. Una conformazione ideale, secondo il Feng Shui, vedrà quindi un lato sinistro della casa, quindi un drago della casa, con una conformazione più piena, più maestosa, più continua e meno irregolare, a rappresentare proprio questo yang, questo lato maschile dell'abitazione, e dall'altro lato un femminile che dovrà essere più basso, più creativo in un certo senso, quindi avere più movimento, dare un'impressione di qualcosa anche che muta, che sta cambiando e che assolutamente deve essere molto meno presente del lato sinistro. Ma anche in questo caso ci potrebbero essere delle conformazioni che potrebbero sembrare invertite e che risulterebbero comunque favorevoli, perché ad esempio se una casa ha moltissime mancanze verso il drago o ha moltissime mancanze verso la tigre, avere un drago esterno e una tigre esterna molto più attive, quindi più presenti di quello che dovrebbero essere, andrà a crearci una compensazione e quindi anche in questo caso è sempre molto importante comprendere come l'abitazione comunica con gli esterni. Noi sappiamo che quando facciamo un rilievo di un'abitazione è importantissimo, ancora prima di partire a posizionare il baguà, quindi la griglia a 9 caselle che ci permette di comprendere verso che direzione guarda un determinato settore della casa e come si manifesta l'energia, quindi l'informazione energetica al suo interno, è ancora più importante conoscere l'esterno. Infatti, i maestri cinesi, ma comunque in tutte le geomanzie tradizionali, anche le geomanzie italiche, quelle etrusche ad esempio, È fondamentale comprendere come il territorio comunica con l'abitazione o con l'edificio in generale da costruire. Per che ragione? Perché spazialmente, come ricordo sempre, noi siamo influenzati da stimoli in ogni attimo. E quindi avere una spazialità, avere un territorio che risulti per noi sapiens accogliente, protettivo e che dia la possibilità di progresso e di crescita, è un'informazione molto positiva e deve essere proprio ricercata a monte quando si va a posizionare un'abitazione. Tuttavia, nel mondo odierno è difficile o comunque è raro che una persona vada a costruirsi la sua abitazione dopo aver valutato il territorio e in quel caso dobbiamo fare il processo inverso, quindi vedere questa abitazione che è già stata inserita in un modo più o meno casuale o voluto in un determinato posto, come sia influenzata da questo territorio. Quindi cerchiamo di non fare mai l'errore di analizzare esclusivamente l'abitazione, perché un'analisi esclusiva dell'abitazione magari manca di tutte quelle informazioni che ci provengono dall'esterno e che in realtà sono quelle che tendono a influenzare di più gli abitanti della casa stessa. Quindi, ad esempio, come dicevo prima nell'esempio, una casa che presenta determinate mancanze in pianta o a livello strutturale potrebbe essere compensata da un territorio che ha degli altri tipi di informazione. E quindi è sempre importantissimo comprendere proprio come un'analisi di Feng Shui deve essere un'analisi integrale dell'abitazione, di tutto quello che ci sta intorno e di come questi tipi di informazione si relazionano all'abitante. Come dicevo prima, ad esempio, un anziano ha delle necessità completamente diverse da una persona giovane o una donna single ha delle necessità completamente differenti da un uomo single o così una famiglia o quant'altro. Altro proprio ci sono tantissime variabili ed è per questo che è assolutamente errato andare alla ricerca di mappe applicabili, invariabili e schematiche e universali nel Feng Shui, perché è proprio un tipo di analisi che si evolve in continuazione. Per concludere, quindi, rivediamo un attimo come definire il posizionamento esatto di quelli che sono gli animali celesti e quindi dopo come analizzare il territorio e gli affacci proprio in funzione delle caratteristiche che dovrebbero presentare secondo gli stessi. Quando partiamo, partiamo dalla tartaruga nera, quindi definiamo un retro, cerchiamo il retro della nostra casa. Può essere semplice, può essere difficile, a volte persino vi sono delle conformazioni particolari, come ad esempio le famose case navi, che hanno il retro e l'affaccio chiuso e la tigre e il drago simmetrici, quindi danno proprio l'impressione di una nave. In quel caso uno potrebbe rischiare di assegnare il retro alla facciata a una delle dei lati della casa con più esposizione, ma in quel caso ci sarebbe un errore e anche abbastanza marcato nel momento in cui si andrà ad analizzarla, perché si va a confondere l'asse primario della casa, la tartaruga Fenice con l'asse secondario che è il drago tigre. Un'altra cosa importante è non confondersi mai quando si legge la tartaruga nera deve stare sempre a nord, ok? Sì, la tartaruga nera ha la sua casa nel nord, quindi è meglio rappresentata dal massimo dello yin e dalle informazioni tipo acqua, ma non è che quando si è definita la tartaruga nera dobbiamo analizzare tutta la casa come se si partisse dal nord, a prescindere, come se il retro fosse sempre a nord. Queste sono delle declinazioni fatte da alcune scuole specifiche che, a mio avviso, che provengo da una scuola che si basa soprattutto sulla neuropercezione e sull'analisi spaziale e anche geomagnetica, in un certo senso, dello spazio, è completamente sballato, perché se io ho una tartaruga che sta a sud, è chiaro che sto analizzando la casa al contrario, quindi assegnerò un'informazione acqua dove in realtà ho un'informazione fuoco. Quindi la tartaruga è il nostro retro, definiamola bene e osserviamo com'è fatta. È troppo a ridosso? Vuol dire che qualcosa del nostro passato, della nostra famiglia sta spingendo troppo, ci sta pressando troppo. È equilibrato, quindi ci dà un senso dell'abbraccio e c'è un certo respiro. Questa è una tartaruga sana, soprattutto se anche leggermente rialzata, sia a livello di terreno, ma anche ad esempio con la presenza di altri edifici o di alberature o quant'altro. L'importante è che una tartaruga sana non presenti innanzitutto acqua, quindi dei buchi di acqua, e permetta un'idea di accumulo, perché la tartaruga rappresenta anche la nostra ricchezza e le possibilità che abbiamo di guadagnare. Definita la tartaruga, ovviamente la fenice si troverà dal lato opposto, quindi all'affaccio, alla fronte della casa, e la fenice invece dovrà, a esclusione, ripeto, delle persone molto anziane che anche con una fenice chiusa stanno benissimo, dovrà essere ampia, essere qualcosa di bello da vedere e dare proprio l'idea di potenzialità di movimento. Perché se noi ci immaginiamo come se fossimo la nostra casa, visto che, come ho detto anche in altri video, la nostra casa non è altro che la nostra rappresentazione immobile nello spazio, è come se noi potessimo alzarci ed andare avanti. In quel caso la fenice è una fenice sana perché è una fenice che porta un senso di potenzialità, di spazialità, di futuro, di evoluzione futura. E ovviamente dopo si potranno fare tutte le analisi anche della provenienza del C, quindi dove sono le strade di accesso e quant'altro, per vedere quali sono le dinamiche che si creano nella nostra abitazione. Infine abbiamo il drago che, ripeto, essere guardando verso avanti la parte sinistra della nostra abitazione, che va invece a rappresentare il maschile, lo yang, tutte le nostre potenzialità attive, quindi ciò che possiamo fare, come possiamo agire, la nostra dinamicità in un certo senso, che dovrà essere un po' più alto, quindi un po' più presente e protettivo rispetto al lato destro, che invece è la tigre bianca, che va a rappresentare quella che è la nostra potenzialità creativa. Pensiamo un attimo all'idea del in atto e in potenza, quindi una cosa in atto, una dinamica in atto viene rappresentata dal drago, quindi è qualcosa che succede, che si manifesta nel reale, si manifesta nella materialità quotidiana, e invece l'impotenza è la tigre bianca, quindi la progettazione, tutto ciò che noi possiamo fare per poterci dopo manifestare all'interno della realtà. E questo noi lo vediamo anche se andiamo a ricollegarci a quelle che sono le informazioni del Wuxing rispetto all'est, quindi all'energia nascente che è attiva, e all'ovest, che è l'energia che va a concludere, l'energia che va a portare a compimento tutto ciò che è stato fatto e che porta alla progettualità futura, ed è quindi rappresentato invece dalla tigre bianca. Infine, il serpente dorato, il serpente giallo, rappresenta il cuore della casa. Il cuore della casa è importante che sia sempre aperto perché è proprio lo snodo del percorso energetico. Il centro della casa non è sempre da considerare come il centro geometrico della casa, perché in realtà, a seconda di come sono gli accessi, di come sono i corridoi, le porte, i muri, può essere leggermente spostato rispetto al centro geometrico, e quella è proprio la posizione del serpente dorato. E come ripetevo, è importante che sia sempre ampio, che dia sempre un senso di respiro e di possibilità di movimento, perché se noi abbiamo un centro chiuso, molto affettato, persino chiuso ad esempio in uno stipetto, non è raro ad esempio trovare nel centro della casa dei piccoli magazzini o degli stipetti creati ad hoc per utilizzare tutto lo spazio possibile. In quel caso avremo un centro molto costretto e quando un centro è chiuso, proprio no, l'energia non riesce a circolare correttamente nell'abitazione ed è quello che si definisce anche definisce le caratteristiche della mancanza di comunicazione, della mancanza di espressione e di comprensione anche tra le parti. Perché noi dobbiamo pensare alla casa proprio come un organismo che ha un passato, la tartaruga, un futuro, la fenice, uno yang, delle caratteristiche maschili logiche a sinistra e uno yin, quindi delle caratteristiche più femminili, creative, a destra. Se tutti questi elementi per la conformazione della casa o per anche proprio la planimetria, quindi parti mancanti, muri senza porte, non riescono a comunicare tra di loro, noi andiamo a creare un ambiente che non permette alle persone di svilupparsi in modo armonico e quindi anche in quel caso sarà da intervenire per creare delle correzioni adeguate al caso specifico. Quindi, per concludere, anche quando parliamo di animali, dobbiamo Dobbiamo ricordare due cose. Innanzitutto, mai confondere gli animali celesti, quindi quelli che noi assegniamo secondo gli studi della scuola degli animali del Feng Shui, con quelli che sono gli animali del calendario cinese, gli animali zodiacali. Perché anche se la tigre corrisponde, non rappresenta quella che è la tigre degli animali zodiacali, ma viene utilizzata proprio come un archetipo del femminile forte. Mentre negli animali zodiacali noi sappiamo benissimo che la tigre rappresenta il legno yang, quindi una fase primaverile, che ha tutte altre caratteristiche perché è stata utilizzata per rappresentare l'azione, la potenza in quel caso. L'altra cosa da ricordare è che anche se si legge che la tartaruga sta a nord, la tigre sta a ovest, il drago sta a est e la fenice sta a sud, non è vero, cioè non è obbligatorio, anzi, case che hanno questo posizionamento, ma altri tipi di problematiche a livello di forme o di planimetria, ovviamente non saranno una casa migliore di altre. Quindi, ricordiamo sempre che per partire con una prima analisi di Feng Shui è possibile proprio cercare di studiare come si manifestano attorno alla nostra casa e in relazione alla nostra casa questi 4 più 1 archetipi e quindi ci possono permettere poi di affrontare qualsiasi altro tipo di analisi, quindi quelle più approfondite attraverso la scuola della bussola o la scuola dei trigrammi o quant'altro, per poter avere un'informazione completa degli effetti di un'abitazione sulla persona o degli effetti, come ricordavo parlando in precedenza in uno dei video che ho linkato qui sotto in descrizione, della relazione tra la persona e la casa, quindi la soggettivazione e l'oggettivazione dell'abitazione, come noi possiamo influenzare l'abitazione stessa. Ci vediamo al prossimo video e se avete qualsiasi dubbio per quanto riguarda il posizionamento del Bagua, potete guardare il link in descrizione sul mio canale in cui lo spiego in un modo abbastanza approfondito. Ciao, alla prossima!